Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Dal Vangelo secondo Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. E poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Una tappa significativa nella vita di un giovane maschio ebreo era il rito del Bar Mitzvah. Luca, non a caso, registra che Gesù sale a Gerusalemme accompagnato dai genitori quando aveva 12 anni, quindi nella sua maturità religiosa. Per ben 3 volte, nell'episodio evangelico che abbiamo letto, si menziona poi la città santa. È superfluo ricordare cosa rappresenti Gerusalemme per un ebreo. I rabbini solevano dire 12 porzioni di gioia Dio ha disposto per il mondo e 9 sono per Gerusalemme. 10 porzioni di bellezza Dio ha disposto per il mondo e 9 per Gerusalemme. 10 porzioni di sofferenza Dio ha disposto per il mondo e 9 sono per Gerusalemme. E uno dei più noti poeti sionisti, Naftali Herzenberg, scriveva: «Finché nell'intimo cuore l'anima ebraica vibra e tesa verso l'Oriente cerca con l'occhio Sion, la nostra speranza non è perduta. Si può sperare ancora oggi nella grazia del nostro Dio». A Gerusalemme si concentra perciò la gioia e il dolore, la speranza e l'attesa. Terminata la festa di Pasqua, i genitori ripartono da Gerusalemme. E qui si verifica un fatto alquanto strano. Gesù, a loro insaputa, si ferma nella città santa. Perché? Luca osserva che Gesù rimase a Gerusalemme. Il verbo rimanere, qui usato dall'Evangelista, può essere tradotto anche con perseverare o resistere. è un verbo ricco di significati. Gesù, osserva il cardinale Carlo Maria Martini, non rimane al Tempio per una semplice attrazione, bensì come frutto di una decisione difficile in vista di una missione dura da compiere. Il suo rimanere è appunto un tener duro, un perseverare, è un'esigenza vocazionale. In questo rimanere abbiamo dunque la manifestazione di un'intenzione voluta da Gesù e anche sofferta, e non tanto una disobbedienza, come potrebbe apparire ad uno sguardo superficiale. Il ritrovamento al Tempio ci pone davanti ad una nuova rivelazione dell'identità di Gesù. Se precedentemente Luca designa Gesù come Brephos, cioè bambino appena nato, poi Paidion, cioè bambino piccolo, ora è visto come Pais, che nella Bibbia greca è il servo di Yahweh. Gesù è quindi il figlio di Dio e il servo di Yahweh. È a partire da questa nuova coscienza che egli rimane a Gerusalemme. Qui comincia a intravedere il suo destino e la modalità con la quale è chiamato a dare la sua vita in riscatto per tutti. In questo orizzonte appare più chiara la risposta che egli dà ai suoi genitori che ansiosamente lo cercavano. «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Quel «devo» ci offre la chiave di lettura per capire la sua risposta alla chiamata di Dio, l'obbedienza dell'amore. Come reagiscono Maria e Giuseppe quando trovano Gesù nel Tempio in conversazione con i dottori? Inizialmente, al vederlo, restarono stupiti. Exeplagesan è lo stesso termine usato da Luca per registrare la reazione dell'uditorio di Gesù davanti ai suoi insegnamenti antichi e nuovi allo stesso istante. Giuseppe e Maria sono chiamati a discernere questo fatto, a capire una volontà divina che per loro è ancora misteriosa. Davanti a quel figlio viene loro richiesto un atteggiamento di profondo ascolto. Luca, come abbiamo più volte ricordato, scrive che Maria custodiva e meditava le parole e i fatti concernenti Gesù. Maria non teme perciò di convivere con una parola di Dio oscura o con eventi riguardanti Gesù enigmatici, nella fede che sarebbe sorto il giorno nel quale ciò che è nascosto sarebbe stato manifestato, il giorno di Pasqua in cui tutto diviene luminoso. Ora è alla ricerca del figlio. E dove lo trova? Nel Tempio. Cosa significa? Significa che Gesù è sempre là dove il Padre lo chiama. Ecco cosa Maria comprende e inizia a far proprio. Il tutto non è indolore per lei. «Angosciati, ti cercavamo», dice. «Odiunomenoi» indica una sofferenza molto forte, vicino quasi alla tortura fisica. Questo dolore della madre anticipa profeticamente il grande dolore della croce. Abbiamo detto che sia Maria che Giuseppe non capirono né il gesto di Gesù né le sue parole. Questa incomprensione, però, non è chiusura, anzi, è un'apertura sul cammino di fede che ora li attende. Questo cammino di fede ha per Maria una tappa significativa in un episodio narrato da Marco. Il breve racconto marciano ci offre il criterio per riconoscere chi sono i veri familiari di Gesù. Diciamo subito che il legame di familiarità con Cristo è soprattutto in riferimento a Dio, all'obbedienza alla sua volontà, più che a legami parentali. Gesù è in casa, attorniato da molta gente che ascolta le sue parole. Fuori ci sono i parenti, tra cui Maria, sua madre. Questi sono venuti a prenderlo perché lo giudicano un pazzo, uno che sragiona. Siamo davanti ad un nuovo episodio dove Gesù non è capito, e proprio da coloro che avrebbero dovuto comprendere maggiormente le sue scelte. Maria e i parenti sono fuori, dicevamo, e vorrebbero che Gesù uscisse verso di loro, rientrando così nel loro cerchio naturale, nello spazio dei vincoli carnali. Ma Gesù li delude e afferma: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre». Gesù indica con lo sguardo la nuova parentela e ne pone il criterio, il compimento della volontà di Dio. Scrive Enzo Bianchi: «Nella nuova comunità non contano più i legami naturali, ma la vicinanza al Signore è misurata sul fare la volontà di Dio. Chi più la compie, più è vicino a Lui. Metaforicamente è madre, sorella, fratello. La volontà di Dio è il fondamento della nuova comunità. Il realizzarla è il criterio d'appartenenza a Gesù, il criterio di una nuova parentela. Maria, in realtà, è già in questo spazio, lei che ha compiuto la volontà di Dio fin dall'inizio dell'incarnazione, facendosi schiava di Yahweh. Ma per ora, anche per lei, nulla è svelato.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.